Globalizzazione e spaesamento di Ludovica Pellizzetti. La consapevolezza comune è che la globalizzazione imponga stress da cambiamento, sradicamento e spaesamento. Ma è proprio così? Oppure, a fronte delle rinegoziazioni spazio-temporali e delle sfide multiformi che la globalizzazione genera, è possibile rintracciare nelle vite di ciascuno le premesse per una riappropriazione del proprio mondo? Il mondo globalizzato, nella sua porzione occidentale e contemporanea, è soggetto a trasformazioni costanti. Il rischio, dove non già diagnosi lampante, è quello di uno smarrimento diffuso. Sebbene lo stress da cambiamento sia una controindicazione insita da sempre nella condizione umana, i mutamenti in atto risultano particolarmente pervasivi e disorientanti. Il motivo di tanto straniamento è rappresentato, in particolare, dal fatto che queste trasformazioni vanno a intaccare, rivoluzionandole, le due dimensioni fondamentali entro cui si colloca l'agire umano, lo spazio e il tempo. Da contenitori immutabili di ogni esperienza possibile, le due forme imprescindibili per l'esistenza vengono messe in discussione nella loro capacità di donare senso. Sullo sfondo di un mondo che cambia repentinamente, le strategie adattive risultano varie e variegate, eppure c'è un denominatore che le accomuna, pur nelle differenze, nonostante la miriade di declinazioni possibili. L'essere a casa sembra essere una delle poche costanti della condizione umana. A partire da questa constatazione, e date queste premesse, l'oggetto di indagine del presente lavoro è costituito dal significato del sentirsi a casa, proposto quale antidoto allo smarrimento prodotto da un mondo sempre più globalizzato. Crocevia di significati, la casa costituisce il punto di giunzione tra dimensioni eterogenee, non ultime quella emotiva, sociale, politica ed economica. Solo integrando prospettive e chiavi di lettura tra loro complementari è possibile restituire la complessità che è propria dell'abitare, fenomeno che costituisce l'asse portante della vita di ciascuno. Globalizzazione e ipotesi di smarrimento. Il termine globalizzazione è senza dubbio evocativo e, allo stesso tempo, rimanda a un fenomeno estremamente complesso che presenta non poche difficoltà analitiche. Fatta propria dal lessico specifico di molte discipline, abusata dal senso comune, cornice di riferimento e insieme categoria esplicativa dell'epoca in cui viviamo, la globalizzazione è un fatto che, benché ineludibile, risulta irriducibile alle singole variabili che pure lo caratterizzano. Per comprendere fino a che punto si abbia a che fare con un tema che resiste a inquadramenti comprensivi e banalizzanti, sarebbe sufficiente anche solo confrontarsi con la difficoltà che si incontra ogni qualvolta si voglia affermare univocamente ed esaustivamente di cosa si tratti. Infatti, nonostante i tentativi convergano sull'idea che possa essere considerato un fenomeno di crescita delle reti di interdipendenza planetaria, le definizioni che ne vengono date riflettono la sua natura intimamente multidisciplinare. David Harvey, per citare solo alcuni tra i più autorevoli autori sul tema, definisce la globalizzazione in termini di compressione spazio-temporale, Manuel Castells come interconnessione in rete, networking, Anthony Giddens sostiene che si tratti primariamente di azione a distanza. La globalizzazione, inoltre, intrattiene un rapporto bionivoco con la modernità, tema che, a sua volta, è da almeno mezzo secolo a questa parte oggetto di acceso dibattito. Da un lato, infatti, la prima è interpretabile come prodotto di tratti intrinseci della modernità, così come questa si è realizzata nell'emisfero occidentale, quale radicalizzazione di processi in atto da tempo. Dall'altro, la globalizzazione attraverso la facilitazione e la velocizzazione di spostamenti e contatti ha creato condizioni favorevoli alla modernizzazione dei paesi in via di sviluppo, a cominciare dalla Cina e dall'India, facendo della condizione moderna una condizione realmente globale. Se poi la stretta correlazione tra modernità e globalizzazione è unanimemente condivisa, la discussione non è invece altrettanto concorde sul carattere di novità storica di tale fenomeno globale. Una prima contrapposizione a tale proposito è quella che vede confrontarsi iperglobalisti, regionalisti e scettici. I primi considerano la globalizzazione un fenomeno assolutamente nuovo e irreversibile, gli altri qualcosa di inedito, ma solo relativamente ad alcuni settori della vita associata. Gli ultimi, infine, non ritengono il fenomeno degno di nota, se non per un'ondata particolarmente intensa di internazionalizzazione dei rapporti umani. Una seconda divergenza di opinioni è quella tra neoliberisti e neomarxisti. Questi ultimi sono convinti che la globalizzazione produca gravi disuguaglianze in termini di giustizia distributiva e denunciano forti svantaggi subiti dai soggetti più deboli coinvolti. Al contrario, i neolib sostengono invece che la globalizzazione dia luogo solo a o che comunque questi siano superiori ai costi sostenuti. Infine c'è chi ha parlato della globalizzazione nei termini di McDonaldizzazione del mondo, volendo in questo modo sottintendere e stigmatizzare una crescente e dilagante omologazione di stili culturali e standard di vita. Ciò detto, sembra ragionevole concordare sul fatto che è difficile, se non impossibile, giungere a una definizione onnicomprensiva della globalizzazione, che ne racchiuda in maniera esaustiva la fisionomia, tanto in termini di caratteristiche quanto di ricadute sugli aspetti della vita di noi tutti. Con la consapevolezza dell'unilateralità di questa precisa scelta metodologica, risulta dunque inevitabile la preferenza accordata a una prospettiva che fornisca le coordinate interpretative più utili alle finalità di questo lavoro. Per tale motivo si è propeso per la teoria della globalizzazione intesa come doppia sconnessione. Giaccardi e Magatti, nel loro La globalizzazione non è un destino, definiscono la globalizzazione come una doppia sconnessione e leggono pertanto il fenomeno nei termini di una rottura, intendendo in questo senso tanto una fuoriuscita dalla tipicità del XX secolo, quanto un'apertura verso approdi ancora largamente indeterminati. Secondo il parere dei due sociologi, la globalizzazione ha prodotto due livelli di criticità. Il primo è quello che si verifica da un punto di vista strutturale su scala macroscopica, l'altro, invece, è quanto viene avvertito sul piano della percezione soggettiva. Sicché, in prima istanza, diventa inevitabile definire la globalizzazione come un processo su scala planetaria, in cui a essere messa in crisi è la società, intesa come sistema. I due autori si concentrano su quelli che individuano essere i problemi generati dalla globalizzazione, così come si evince dai principali studi sul tema, diagnosticando una perdita di complanarità spaziale di sfere organizzate secondo una propria logica interna. A esser messo in crisi sembrerebbe in primis quello stesso Stato-nazione che tradizionalmente, nel binomio con società, finisce quasi per diventarne sinonimo. I suoi confini sembrano essere troppo ristretti e si trovano ad essere erosi insieme con la sua sovranità. Al tempo stesso, i principali sistemi economici e finanziari muovono verso una progressiva integrazione su scala mondiale, dal momento che il mercato sfonda i confini amministrativi. Tanto in termini di spazio, assistiamo a un decentramento produttivo che travalica le frontiere territoriali, che di simultaneità, in tempo reale, questa la parola d'ordine. Soggetti transnazionali, Fondo Monetario Internazionale, VTO, multinazionali e finanziatori istituzionali, quindi si affacciano sulla scena mondiale prendendo parte in modo attivo e consapevole alla costruzione di quello che viene chiamato mercato mondiale. Economia e cultura vanno quindi sganciandosi dai singoli stati nazionali, tanto che non sono i confini territoriali, ma i codici e i programmi a delineare i confini veri e propri e a rappresentare il terreno di scontro. Sembra quindi difficile che le varie sfere della vita associata si riconoscano negli spazi istituzionali che prima le erano propri. La struttura, se così vogliamo chiamarla, si trova a dover riconfigurare drasticamente i propri riferimenti concettuali e le proprie coordinate spaziali. La dimensione micro, una sconnessione soggettiva. Che si voglia considerare la globalizzazione in senso rivoluzionario, intendendola così come qualcosa di assolutamente nuovo, a fronte del quale nulla potrà più essere come prima, o meno, questa resta un fatto, nessuno può chiamarsene fuori. I cambiamenti che si verificano su un piano macroscopico producono una vera e propria riorganizzazione dell'esperienza soggettiva, che, come sappiamo, si struttura entro un orizzonte di senso spazio-temporale, il quale costituisce condizione e simbolo dei rapporti tra gli uomini. Quella perdita di complanarità spaziale di sfere organizzate secondo una propria logica interna, che si verifica a livello strutturale, si traduce in una pluralizzazione dei mondi della vita, che non sono più legati a un unico spazio. Emergono così due fondamentali punti nodali della questione, da un lato il processo di disembedding tematizzato da Giddens e definito come l'insieme di quei meccanismi che nucleano l'attività sociale dai contesti localizzati e riorganizzano i rapporti sociali su grandi distanze di spazio-tempo, producendo così veri e propri mondi disancorati. In seconda istanza, poi, cruciale è stato l'avvento di Internet che, attraverso la possibilità di un'interazione sganciata dallo spazio e dalla realtà materiale, ha provocato un vero e proprio shock esperienziale, se non addirittura una rivoluzione delle esistenze. Lo spazio, rinegoziato sempre di più nelle sue capacità di definire cosa è lontano e cosa non lo è, appare sempre meno capace di conferire senso alla vita individuale. Si può dire che quando l'immagine di Nelson Mandela ci diventa più familiare della faccia del nostro vicino di casa, allora qualcosa è cambiato nella natura della nostra esperienza quotidiana. In riferimento a questo processo di de facto riterritorializzazione, ovvero di ripensamento dello spazio e delle sue funzioni, Giddens parla di fantasmagorizzazione del luogo, a indicare proprio questa progressiva incorporazione e compenetrazione di vicino e lontano. L'ispessimento dello spazio, d'altro canto, produce non solo una frammentazione, ma anche un impatto sulla dimensione temporale. Il passato rappresenta sempre meno un patrimonio comune, il futuro appare rischioso se non ansiogeno, il presente tende a cannibalizzare le altre dimensioni. I nuovi scenari che si vanno profilando mettono in questione due caratteristiche chiave, storicamente indiscusse, della spazio-temporalità. La prima è la capacità che lo spazio fisico ha avuto sino a oggi di contenere l'esperienza degli individui entro una dimensione delimitata con certezza, tutelandola dal rischio di dispersione. La seconda caratteristica è la capacità del tempo di sostenere un'idea di trascendenza, grazie alla quale le singole biografie possono acquisire uno spessore temporale. Questo contatto quotidiano con mondi plurimi, dovuto alle accresciute mobilità e velocità, ha prodotto un vero e proprio contraccolpo sul piano della coscienza, con implicazioni identitarie e relazionali. Trovare un senso unitario risulta sempre più difficile. Lo spazio fisico sembra sempre meno capace di conferire significato alle vite individuali e di costituire una cornice di riferimento stabile che sia adeguata alle sfide del presente. David Harvey, per esempio, in quella che si può definire una sorta di analisi genetica dell'attuale crisi nella nostra esperienza spaziale, fa risalire una spiegazione, tra le altre, alla struttura stessa della nostra fisiologia. Non possediamo ancora l'apparato percettivo per affrontare un nuovo tipo di spazio, in parte perché le nostre abitudini percettive si sono formate in un vecchio tipo di spazio. Infatti, lo spazio fisico stesso perde la compattezza epistemologica e orientante che lo contraddistingueva, così come evidenziato da Stephen Kern. La riflessione speculativa sull'esistenza di spazi bitridimensionali diversi dallo spazio descritto da Euclide e sul carattere soggettivo della nostra esperienza dello spazio in quanto funzione della nostra fisiologia unica turba il senso comune. Le trasformazioni continue del mondo in cui viviamo fanno sì, poi, che la nostra esperienza soggettiva venga accumulata in mondi disancorati, dove le relazioni sociali si estendono su una scala spaziale molto più ampia. Le strutture astratte in cui operiamo permettono contatti tra persone completamente estranee tra loro, producendo su queste un senso di prossimità spaziale. Le nuove opportunità offerte dalla comunicazione telematica contribuiscono in maniera straordinaria a potenziare questo tipo di esperienza, con la crescente capacità di interazione mediante codici astratti in tempo reale su scala mondiale. La globalizzazione, dunque, viene configurandosi come un processo di progressiva astrazione dello spazio che si traduce, attraverso la creazione di reti, in nuove modalità di connessione fisica e simbolica. I nostri mondi di vita, infatti, vengono di continuo invasi da eventi, relazioni ed esperienze distanti. Entriamo costantemente in contatto con mondi simbolici e culturali che esulano completamente dal nostro raggio d'azione, relazionandoci con gli altri anche quando questi non sono fisicamente presenti. Questa astrazione va nella duplice direzione di una smaterializzazione dell'esperienza, in quanto la comunicazione mediata comporta la perdita di indizi ed elementi simbolici e di una sua delocalizzazione, nel senso che il contesto fisico del soggetto non costituisce più un vincolo e risulta così facilmente scavalcabile. La compressione spazio-temporale, in base alla quale lo spazio sembra rimpicciolire fino a diventare un villaggio globale. Mentre gli orizzonti temporali si accorciano al punto in cui il presente è tutto ciò che c'è, ha trasformato la nostra sensibilità e la rappresentazione che abbiamo del mondo diventando uno degli elementi caratterizzanti della nostra contemporaneità. Al punto che, come effetto di tale compressione, qualcuno ha parlato di fine della geografia, almeno così come la conoscevamo. Zygmunt Bauman, in particolare, dà una lettura di questo fenomeno in termini negativi di depauperamento. Lo spazio è il sedimento del tempo necessario per annullarlo, e quando la velocità del movimento del capitale e dell'informazione eguaglia quella del segnale elettronico, l'annullamento della distanza è praticamente istantaneo e lo spazio perde la sua materialità, la sua capacità di rallentare, arrestare, contrastare o comunque costringere il movimento. Tutte qualità che sono normalmente considerate i tratti distintivi della realtà. In questo caso la località perde valore. A fronte della pluralizzazione dei mondi della vita ci troviamo ad essere qui e allo stesso tempo altrove. Il sempre più evidente processo di delocalizzazione, così come tratteggiato, oltre all'estensione delle possibilità sembrerebbe produrre, però, anche spaesamento, sentimento in sé complesso e multiforme che può corrispondere a diverse modalità del rapporto con lo spazio nella misura in cui lascia al soggetto individuale la responsabilità di rielaborare consapevolmente l'ordine dei significati in cui siamo immersi. Il mondo sembra restringersi in un clic, le distanze diminuiscono per effetto della drastica riduzione del tempo che occorre per attraversarle, non solo fisicamente, ma anche virtualmente. profondo quanto sfuggente, intimamente indefinibile, il tempo entra in maniera pregnante e pervasiva in ogni ambito della vita e della ricerca umana, rappresentandone una coordinata fondamentale, tanto per orientarsi nel mondo, quanto in virtù del suo essere funzione della possibilità di una continuità biografica. Bussola complementare allo spazio, il tempo costituisce altresì il metronomo delle esistenze individuali, scandendo il susseguirsi delle ore e dei giorni, permette al io di riconoscersi uguale a se stesso nel prima e nel dopo. Attraverso la connessione di passato, presente e futuro svolge un ruolo attivo nella costruzione delle identità. La globalizzazione, come si è visto, ha prodotto profondi mutamenti nel modo di vivere e interpretare lo spazio. Non diversamente accade per il tempo, che ad esso è indissolubilmente complementare. Segue seconda parte.